Ed eccomi qua anche questa settimana pronto a stare con voi, pronto ad aprire il libro più letto, la parola di Dio, la Bibbia, e l'apriremo questa volta, questa sera, al capitolo 22 del libro di Esodo. Questo capitolo 22 si occupa delle leggi concernenti il furto, il danno, la trasgressione, il prestito, la fornicazione, la stregoneria, la bestialità, l'idolatria e la legge riguardante stranieri e vedove. Il capitolo è parte integrante di questa sezione del libro, sezione che va dal capitolo 21 al 24, che, come abbiamo visto nelle trasmissioni precedenti, si occupa di legislazione sociale. Vi vengono formulate infatti le leggi di base per quella che chiameremo una società civilizzata. Da queste leggi il mondo occidentale ha tratto i modelli per il proprio diritto e per la definizione di quelli che sono i reati. Vi sono di quelli che oggi sollevano la questione: cos'è giusto e cos'è sbagliato? Alcuni sostengono che ciò che è giusto e sbagliato sia relativo. Un professore di liceo, che affermava di essere ateo, discuteva con me di questo. Egli ribadiva che giusto e sbagliato sono relativi e che ciò che egli pensava essere giusto e ciò che io pensavo essere giusto potevano essere due poli distinti. Quindi mi chiese: su cosa basi le tue conclusioni dogmatiche? Rispondendo dissi: io le baso sulla parola di Dio. Continuai dicendo che la mia natura era proprio come la sua e che io avrei voluto arrendermi in certe circostanze e avrei voluto porre i miei limiti qua e là a seconda della mia convenienza, ma Dio mi aveva dato un modello da seguire. La cosa interessante è che il modello di Dio ha prodotto una società nella quale è presente una misura della legge e della giustizia. Le leggi presentate nei capitoli dal 21 al 24 vanno diritte al punto e si occupano della normale vita quotidiana. In un certo senso, la lettura noiosa è simile a quella di un libro di legge, tuttavia la maggior parte delle nostre leggi si basano su questi precetti. Io sono contento che la parola di Dio dica «non uccidere». Essa protegge me e la mia famiglia. Sono felice che la Bibbia dica «non rubare». Questo protegge quel poco che possiedo. Queste ed altre leggi sono basilari per avere ordine in una società. I primi quattro versetti del capitolo si occupano dei diritti di proprietà. Leggiamoli insieme. «Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà 5 buoi per il bue e 4 pecore per la pecora. Se il ladro, colto nell'atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio. Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato. Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio. Io non so dire perché proprio 5 buoi andassero restituiti per un bue o perché 4 pecore per la pecora. Probabilmente il risarcimento dipendeva dall'entità economica del danno e il bue era per una famiglia particolarmente utile. Anche nel Nuovo Testamento abbiamo un esempio di come gli israeliti avevano recepito questo principio. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli renderò il quadruplo». Troviamo queste parole in Luca, capitolo 19, versetto 8. Perché disse questo? Si stava rifacendo alla legge mosaica. Al di là dell'entità del risarcimento previsto, ciò che mi sembra giusto sottolineare è il principio che sta alla base di questo versetto. Rubare non è lecito e il danneggiato va risarcito. Quella riportata nei versetti 2 e 3 è la base del diritto di autodifesa. Se il ladro colto nell'atto di fare uno scasso viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio. Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato. L'uccisione involontaria, se viene percosso e muore, di un ladro, sorpreso durante la notte a rubare, non era da considerarsi omicidio, mentre era omicidio se il fatto avveniva di giorno, quando, essendo riconoscibile, poteva essere arrestato. Il ladro doveva comunque risarcire il furto e, se non poteva farlo, era lecito venderlo come schiavo per ripagare ciò che aveva rubato. Non molto tempo fa, in America, un ladro si introdusse nella casa di un uomo e il padrone di casa gli sparò. Il ladro citò in giudizio il padrone di casa per vari milioni di dollari di danni. Il caso andò in tribunale e il ladro vinse la causa in base al fatto che, secondo il parere di quel giudice, il padrone non aveva il diritto di sparargli. Per poter pagare i danni, il proprietario dovette vendere la sua proprietà e non ci fu alcun giudizio contro quel ladro. La nostra, come quella americana, è una società garantista, ma il più delle volte ad essere garantiti sono solo i diritti del colpevole a danno dei diritti dell'innocente. Questo però non dà certo il diritto a ognuno di farsi giustizia da se stessi. Certo, la società moderna è molto diversa da quella di allora e sarebbe assurdo cercare di applicare alla lettera la legge mosaica alla nostra realtà. Alcuni sostengono che se i principi fondamentali di quella legge fossero alla base della nostra convivenza civile e fossero applicati integralmente con giustizia, sicuramente la nostra società avrebbe molti meno problemi. Io credo che ciò non sia vero. La legge fu data all'uomo, come abbiamo più volte sottolineato, per dimostrargli che da solo non avrebbe mai potuto soddisfare la giustizia, la santità di Dio. Essa, la legge, serviva a dimostrare la necessità della grazia. Dimostrando che ogni uomo è sotto la legge del peccato, essa ha introdotto la grazia salvifica di Dio in Cristo Gesù. La legge di Mosè è lì a ricordarci anche che Dio odia il peccato e lo condanna duramente in ogni sua forma, ma non dobbiamo dimenticarci che essa è stata superata, è stata resa perfetta, completa, dalla legge dell'amore in Gesù Cristo. Nel Vangelo di Matteo leggiamo: «I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono, e uno di loro, dottore della legge, gli domandò, per metterlo alla prova, «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» Gesù gli disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Matteo, capitolo 22, versetti dal 34 al 40. Gesù completa la legge di Mosè rendendola per certi versi anche più dura, perché coinvolge i nostri sentimenti, i nostri pensieri. Ma Gesù non si è mai sognato di dire che la società rimane integra o diventa migliore con l'applicazione della legge di Mosè. Leggiamo ora i versetti che vanno dal 5 al 15. In essi vengono regolamentati gli eventuali danni causati alla proprietà degli altri. Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. Se divampa un fuoco e si propaga alle spine, distruggendo il grano in covoni, o il grano in piedi, o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, ed essi siano stati rubati dalla casa di quest'ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio. Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino. In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un bue, o di un asino, o di una pecora, o di un vestito, di qualunque oggetto perduto, del quale uno dica «è questo qui», la causa delle due parti verrà davanti a Dio. Colui che Dio condannerà restituirà il doppio al suo prossimo. Se uno dà in custodia al suo vicino un asino, un bue, una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni, interverrà fra le due parti il giuramento del Signore per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della bestia si accontenterà del giuramento e l'altro non sarà tenuto a risarcire i danni. Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire il danno al padrone di essa. Se la bestia è stata sbranata, la esibirà come prova e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata. Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia e questa resta storpiata o muore essendo assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno. Ma se il padrone era con lui, egli non dovrà pagare i danni. Se la bestia è stata presa a nolo, la sua perdita è compresa nel prezzo del nolo. Troviamo qui elencati più casi pratici che evidentemente non erano estranei alla vita sociale del popolo di Israele. Per ognuno di essi, Dio, per bocca di Mosè, stabilì il giusto comportamento e la giusta punizione. Interessante è notare come nei casi controversi o in mancanza di prove testimoniali, i presunti colpevoli dovessero comparire davanti a Dio, per giurare davanti a Lui, provando in questo modo la propria innocenza. Questo solenne giuramento davanti a Dio, chiamato qui il giuramento del Signore, non era una cosa da poco e non la si poteva affrontare a cuor leggero. Chi infatti giurava il falso, invocando il nome di Dio, era colpevole di sacrilegio. Nel libro del Levitico troviamo scritto: «Non giurerete il falso usando il mio nome, perché profanereste il nome del vostro Dio. Io sono il Signore». Levitico, capitolo 19, versetto 12. Il terzo comandamento dice: «Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano». Quindi questi due versetti appena letti insieme rendono la cosa solenne e sacra. Logicamente non si compariva fisicamente davanti a Dio, ma davanti al giudice che in quel momento lo rappresentava e agiva sotto la sua guida. Inizia con il versetto 16 una sezione dedicata a prescrizioni varie, soprattutto di ordine morale, sezione che continuerà anche nella prima parte del capitolo 23. Vedremo citati comportamenti purtroppo ancora molto attuali, che dimostrano come nonostante il cosiddetto progresso e sviluppo sociale, nulla è cambiato nel cuore dell'uomo. Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla in moglie. Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, il seduttore pagherà una somma pari alla dote che si è soliti dare per le fanciulle. Non lascerai vivere la strega. Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. Chi offre sacrifici ad altri dei, anziché solo al Signore, sarà sterminato come anatema. Il primo caso preso in considerazione è quello della violenza carnale. Se un uomo violentava una ragazza, era costretto a sposarla. Se il padre di lei non acconsentiva al matrimonio, il violentatore doveva pagare un'ammenda per ciò che aveva fatto. Come vedete, il problema della violenza carnale non è un problema solo dei nostri giorni. Esso esisteva anche allora. E se vi ricordate, lo abbiamo già affrontato nello studio del capitolo 34 della Genesi, in occasione del rapimento e dello stupro di Dina, la figlia di Giacobbe. Certo, alla luce della legge mosaica che stiamo analizzando, poteva bastare il matrimonio o un risarcimento in denaro a sistemare le cose. Ma se analizziamo il problema con il metro della legge dell'amore a cui abbiamo fatto riferimento prima, non possiamo che ribadire ciò che abbiamo già detto a suo tempo. La violenza carnale era un peccato allora e rimane tale anche oggi. Non possiamo trovare né scuse né attenuanti. Costringere con la forza una persona ad avere contro la sua volontà rapporti sessuali è qualcosa di orrendo, qualcosa che ferisce non solo il corpo, ma tutto ciò che più intimamente caratterizza la persona, i pensieri, le emozioni, i sentimenti, i sogni. Credo che tutti noi possiamo solo in minima parte capire quale travaglio, quale carico di sofferenza possa portare in dote un fatto del genere, non solo per la vittima in prima persona, ma anche per tutti quelli che le sono affettivamente vicini. Il matrimonio riparatore non era che il mezzo per evitare che la ragazza soffrisse due volte, la prima per lo stupro subito, la seconda a causa della vergogna e della emarginazione sociale che ne sarebbe seguita. E con l'esame di questo caso della violenza carnale, penso che possiamo fermarci davvero qui, a questo punto, per quanto riguarda le considerazioni di questa sera. Bene, e vi ringrazio per essere stati ancora con noi, grazie e ci sentiamo domani.